Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Lei sa fare gli spaghetti alla carbonara? E come li sa fare?
Beh, ragù, pomodoro, burro e formaggio.
Questa è roba da clinica. Col tonno li sa fare?
Sì, sì.
Con la foglina di basilico?
Con la foglina.
E alla matriciana li sa fare?
Sì.
Attenzione, alla matriciana che ci va, il guanciale o la pancetta?
E non è la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa. Un'ultima domanda, a parte il pomodoro. Nel soffritto della matriciana, che ci va, l'aglio o la cipolla?
Niente.
Bravo. Un'ultimissima domanda. Il pepe, attenzione, si mette sul sugo o sulla pasta?
Nella matriciana il pepe non ci va. Peperoncino.
Entra.
Aldo Fabrizi è stato il poeta e il cantore della pasta. Uno dei caposaldi dell'identità italiana. Gli italiani, infatti, sono considerati mangia spaghetti per eccellenza. Lo stereotipo, del resto, rispecchia la realtà. L'Italia è il primo produttore, il primo esportatore e il primo consumatore di pasta nel mondo. È il piatto preferito dagli italiani. 9 su 10 ne consumano con frequenza e ogni anno sulle loro tavole vengono serviti 23 kg di pasta a testa, più del doppio rispetto al nostro paese. Viene allora spontaneo chiedersi quando abbiamo cominciato a mangiare la pasta. Da un certo punto di vista si potrebbe rispondere: da sempre. Fin dall'antichità, infatti, tutte le civiltà del Mediterraneo, del Medio Oriente e in parte quelle indoeuropee fondavano la loro alimentazione su un impasto di acqua e farina, principalmente sotto forma di pane. Nel Medioevo, però, due diverse tradizioni si affermano. Nel nord e centro Italia prevale la sfoglia e quindi la pasta fresca, con la quale preparare, per esempio, tortelli ripieni. Al sud, invece, già al tempo della dominazione araba, troviamo la pasta secca di grano duro, con la quale, in età moderna, si producono maccheroni, vermicelli e, infine, gli spaghetti. Si trattava tuttavia di prodotti che solo di tanto in tanto facevano la loro comparsa nell'alimentazione, sia popolare che aristocratica, per esempio come accompagnamento alle carni o nelle zuppe. Poi, nel Settecento, a Napoli, la svolta. Il consumo di pasta si diffonde in tutti gli strati della società, soppiantando altri alimenti. La pasta sazia la fame, è nutriente, economica e si conserva a lungo. È prodotta sempre più spesso al di fuori del nucleo familiare, nelle botteghe artigiane dotate di nuovi macchinari, e il suo commercio si estende in tutta Italia e nel bacino del Mediterraneo. La pasta comincia così la sua inarrestabile ascesa sino ai nostri giorni, quando dall'Italia si è diffusa in tutto il mondo, con qualche adattamento, e occupa orgogliosamente il primo posto nella sequenza delle pietanze. È diventata cioè il primo. E il pranzo principale comincia immancabilmente con una porzione di pasta. Professor Alberto De Bernardi, Università di Bologna. La storia della pasta ha origini antiche, come abbiamo visto, e inevitabilmente incerte, ma lei, nel suo ultimo libro, colloca un decisivo punto di svolta nella Napoli del Settecento. Perché proprio lì? Perché proprio allora?
Per una ragione strutturale che riguarda il fatto che nel Settecento si verifica in tutta Europa un grave peggioramento delle condizioni di vita alimentari delle popolazioni meno abbienti, delle popolazioni rurali, ma anche dei lavoratori delle città, dovute a una serie di fenomeni che affondavano le loro radici nelle rivoluzioni economiche, nella pestilenza, nelle malattie, nelle guerre, con il risultato che le persone, le famiglie, i gruppi vanno cercando delle alternative. No? Delle alternative che sono nutrizionali e delle alternative che sono facilmente reperibili. E abbiamo tre storie che apparentemente distanti tra di loro sono in realtà determinate da questo stesso fattore. La storia della patata in Germania e in altri paesi dell'Europa settentrionale, la storia del mais, cioè della polenta, nelle campagne della pianura padana, ma nel sud della Francia, in Spagna, eccetera, e la storia della pasta a Napoli. Questo, diciamo, fenomeno a Napoli assume un'altra connotazione molto specifica. Napoli è la più grande città del Mediterraneo, che è attraversata da un fenomeno di immigrazione di natura straordinaria, dovuta proprio alla crisi economica di cui parlavamo. Quindi questa città, che aveva 400.000 abitanti nel 500 e che si svuota tra 6 e 700 per via delle questioni economiche che ho ricordato, si ripopola di migranti, di contadini poveri che arrivano in città senza casa, senza cibo, senza lavoro, no? E la pasta diventa in qualche modo il cibo perfetto per questi gruppi sociali. Pasta che si trova venduta nelle strade, la pasta è un cibo di strada, no? Che viene venduta dai macaronari che la vendono ai poveri, un soldo, due soldi, a seconda delle quantità di cibo che viene comprata, che viene condita semplicemente col formaggio, quindi un prodotto facilmente condibile, quindi facilmente fruibile, con il risultato che questo cibo, che fino allora era rimasto un cibo elitario, un cibo domestico, un cibo del tutto marginale, oltretutto nella alimentazione delle popolazioni popolari e non solo della città di Napoli, diventa il cibo fondamentale.
Tra l'altro a Napoli si parla di maccheroni, ma non sono i maccheroni. Come mai?
Beh, perché la parola maccarone è un iperonimo, cioè è una parola che contiene all'interno molti significati e si riferisce a molti tipi di impasto di acqua e farina. E i maccheroni in realtà vogliono dire una pasta lunga, tendenzialmente arrotolata intorno a uno stecco, in molti casi è addirittura sinonimo di vermicello, di spaghetto, cioè definisce una tipologia di prodotti vari.
Lei ha mostrato prima che la diffusione della pasta va in parallelo con quella della patata in Irlanda e soprattutto nel nord Italia, la polenta di mais, un altro prodotto come la patata proveniente dall'America. La pasta è meglio o peggio di questi prodotti?
La pasta di grano duro è molto meglio perché, contenendo glutine, contiene una proteina altamente nutriente. Quindi, mentre non si può vivere di polenta, tanto è vero che le campagne settentrionali si popolano di pellagrosi, o come è molto difficile vivere solo di patate, si può vivere solo di pasta, per il semplice fatto che basta metterci sopra un po' di formaggio e della pasta diventa un alimento tendenzialmente più nutriente di tutti gli altri.
La pasta di grano duro, come lei giustamente sottolinea, è rimasta a lungo un simbolo del meridione rispetto, per esempio, al riso consumato al nord. Quando invece la pasta si diffonde in tutta Italia?
Napoli è il più grande centro di consumo e di produzione della pasta tra il 700 e poi nell'800, ma non è proprio la solo centro di produzione, perché anche, per esempio, il Ponente Ligure sono luoghi originari della pasta, cioè i vermicelli vengono di fatto inventati più in Liguria che a Napoli, e anche l'evoluzione tecnologica segue percorsi abbastanza simili e anche contemporanei cronologicamente. Il problema è che, diciamo, la massa di produzione napoletana e la sua capacità di esportare la pasta fuori dalla città e il fatto di essere riferita a una conurbazione che a metà 800 faceva 6-700 mila abitanti dava a questa centralità di Napoli un valore emblematico, simbolico. Napoli è un porto e anche i centri di produzioni minori, che poi diventeranno quelli maggiori, Torre Annunziata, Gragnano, Amalfi, sono porti. Quindi c'è un commercio di pasta da questa enorme area di produzione, oggi chiameremo di questo enorme distretto manifatturiero, in tutta Europa. Troviamo la pasta in Egitto, troviamo la pasta a Marsiglia, in Spagna, nel nord Italia, a Livorno, dappertutto. Ovviamente, diciamo, la pasta si diffonde man mano che si creano anche nel nord Italia le stesse condizioni economiche che hanno determinato quel consumo nella città di Napoli. Certo, nel nord Italia non c'è questo fenomeno per cui la pasta è un cibo di strada, diventa subito un alimento dei ceti popolari, della piccola borghesia, non certo delle aristocrazie. Però ha delle barriere all'ingresso. La prima barriera all'ingresso è sicuramente nel mondo rurale la polenta, che costava poco e che i contadini si facevano producendo il mais. E ha una barriera all'ingresso anche nel riso, perché il nord Italia è il più grande centro di produzione risicola d'Europa.
E allora, quando la pasta entra stabilmente nel pranzo quotidiano degli italiani come prima portata, cioè quando la pasta diventa pasta asciutta, diciamo, sì, così, e viene tra l'altro accettata nei ricettari più autorevoli?
Beh, innanzitutto avviene perché si moltiplicano anche nell'Italia centro-settentrionale i produttori di pasta. Perché in fondo Buitoni nasce nel 1828, la De Cecco, che è un grande produttore di pasta ancora attivo, tra i più forti d'Europa, comincia a produrre pasta nella prima metà dell'Ottocento, e il pastificio, per esempio in Abruzzo, per esempio in Puglia, per esempio a Roma, si comincia a diffondere, e ovviamente in Liguria, come ho detto prima. Quindi c'è una estensione della base produttiva, noi diremmo. E dall'altro l'innovazione tecnologica consente di produrre pasta a un prezzo accessibile. Poi la pasta ha un vantaggio che nessun altro prodotto alimentare, diciamo così, di cucina povera, chiamiamola così, ha, cioè è altamente conservabile. Il ricettario moderno, ottocentesco, che è pur rivolto a delle elite, è rivolto a delle famiglie borghesi che sanno leggere e scrivere, diventa un potente veicolo di diffusione della pasta nell'alimentazione quotidiana. E non c'è dubbio che se noi guardiamo i ricettari, da quello famosissimo di Cavalcanti del 1832, che inventa gli spaghetti al pomodoro sostanzialmente, su nei ricettari della prima metà dell'Ottocento e poi nella seconda, fino a Artusi, ci accorgiamo che l'area nel ricettario dedicata alla pasta, dentro quella specie di grande contenitore che si chiama zuppa barra minestra, si estende sempre più. È Pellegrino Artusi che nel suo famosissimo ricettario La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene, pubblicato nel 1891, dedica ben 14 ricette agli spaghetti, che invece era una pasta ancora negletta nell'Ottocento.
Professor Alberto De Bernardi, Università di Bologna. La produzione e il consumo della pasta aveva raggiunto già una notevole maturità nella Belle Époque prima della Grande Guerra. Ci furono poi le vicende tormentate del fascismo, dell'autarchia, un nuovo conflitto, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale per l'Italia finisce il tempo lungo della fame. Non finisce però l'apprezzamento della pasta, anzi.
Nell'Italia del secondo dopoguerra, 44, 45, 46, la pasta assume la stessa funzione che ebbe nella Napoli del Settecento. È il più grande antidoto alla fame. Tanto è vero che attraverso gli aiuti dell'UNRWA prima e del piano Marshall dopo, il principale prodotto alimentare che arriva dagli Stati Uniti sono gli spaghetti, che tra l'altro avranno come conseguenza quello di determinare una sorta di boom della produzione di spaghetti negli Stati Uniti tra il 46 e il 47, perché ovviamente gli spaghetti che arrivavano non erano prodotti in Italia ma erano prodotti negli Stati Uniti. Quindi è chiaro che la pasta ritorna prepotentemente dopo un lungo periodo di marginalizzazione nell'alimentazione degli italiani come prodotto che salva, prodotto che gli consente di sopravvivere a milioni di italiani.
Quando però gli italiani hanno avuto a disposizione piatti più raffinati, hanno continuato a preferire la pasta da un certo punto di vista.
Sì, poi la pasta ha questo straordinario vantaggio. Il primo vantaggio è che è buona, questo è il punto, costa poco, e quindi è chiaro che se io devo comprare un chilo di pasta me lo posso permettere, se devo comprare un chilo di carne, anche nell'Italia del boom i prezzi erano molto differenti. E secondo, la pasta supporta nei suoi sughi qualunque innovazione, e quindi l'innovazione paradossalmente non sta nel prodotto ma sta in ciò che gli metto sopra.
La pasta era in origine un prodotto domestico, poi artigianale, preparata in piccoli laboratori, oggi è prodotta da grandi marchi internazionali in grandi fabbriche. Quando avviene questo passaggio all'industria della pasta e cosa cambia?
È sempre Napoli e in parte la Liguria il centro propulsivo di un cambiamento, per una ragione molto semplice, che sta nel rapporto tra domanda e offerta. Fino a che l'offerta è modesta, casuale, ristretta a piccoli circuiti di consumatori, la piccola azienda artigiana, chiusa dentro il sistema delle corporazioni, dei pastai, dei vermicellai, regge, è in grado di sostenere questa domanda. Quando la domanda cresce, è chiaro che la produzione artigiana, che rimaneva comunque una produzione manuale, non è più in grado di sostenere questa domanda in crescita e quindi ha bisogno di un'innovazione tecnologica. E l'innovazione tecnologica sta nell'aver inventato quella che sintetizza, diciamo, una serie di passaggi dentro la cosiddetta trafila. La trafila ha a monte, diciamo, un sistema di impastamento, tra virgolette, chiamiamolo meccanizzato, non fatto più a mano, poi ha un sistema di pressione dell'impasto dentro una specie di campana e sotto c'è quella ruota con i buchi dalla quale la pasta esce. Questo meccanismo produttivo consente di decuplicare, centuplicare anche all'interno della piccola azienda domestica le capacità produttive, che avevano ovviamente poi una strozzatura a valle, cioè che questa pasta per essere conservata doveva essere essiccata, che è l'operazione più difficile e complessa della produzione di pasta, che ancora fino alla fine dell'Ottocento viene fatta sostanzialmente esponendola all'aria, la pasta. Questa grande area produttiva napoletana alla fine dell'Ottocento ha un po' esaurito le sue capacità produttive, quindi da questo punto di vista il testimone passa altrove, e uno di questi altrove è sicuramente Parma, dove si sviluppa intorno a una media impresa di alte capacità produttive e imprenditoriali, cioè la Barilla, un altro piccolo distretto di produzione della pasta, tra cui uno, una fabbrica della famiglia Braibanti, che nel 1933 sperimenta per la prima volta una macchina a ciclo continuo che avevano inventato i figli del signor Braibanti.
Sia pure con qualche fantasioso adattamento e qualche crimine gastronomico, la pasta si è diffusa in tutto il mondo. Attraverso quali percorsi?
Beh, se ne vanno gli italiani. E quindi ricostruiscono milioni di italiani in Europa e nelle Americhe luoghi di consumo dentro queste comunità di migranti che sono dalla seconda metà dell'Ottocento prevalentemente fatte di migranti che provengono dal sud, quindi che sono mangiatori di pasta, mangia maccheroni prima ancora di partire, e sono in grado quindi di costruire, come possiamo dire, una rete di consumo che gli industriali dell'Italia, come dire, alimentano, quindi costruiscono teste di ponte per riuscire a vendere. Molti di questi immigrati diventano bottegai e a loro volta, come dire, agenti di queste imprese. Ma la cosa fondamentale che si determina è che gli italiani riescono a far mangiare la pasta non solo agli altri migranti, no? Che provengono dal Mediterraneo, che già in parte la conoscevano, ma riescono a farla mangiare agli americani.
La pasta diventa dunque un cibo globale. Qual è il segreto profondo di questo suo successo su così larga scala?
La pasta è uno straordinario supporto alimentare. È nutriente di sua, buona di suo, non particolarmente invasiva come sapore e quindi può supportare qualunque condimento. Possiamo dire si integra meravigliosamente con le abitudini alimentari degli altri popoli. Secondariamente è un cibo facile da produrre. E terza cosa, non di poco conto, la pasta è stata valorizzata dalla scoperta del secondo dopoguerra della dieta mediterranea di cui la pasta è base.
Dal 2010 non a caso la dieta mediterranea e con essa la pasta è patrimonio intangibile dell'umanità, UNESCO. Un'ultima domanda, lo storico della pasta mangia la pasta?
Io moltissimo.
In questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, abbiamo presentato l'ultimo libro di Alberto De Bernardi, Il paese dei maccheroni, storia sociale della pasta, Donzelli Editore. La diffusione mondiale della pasta si inserisce in quel percorso che il nostro ospite ha raccontato in un'altra sua opera, Da mondiale a globale, storia del XX secolo, Bruno Mondadori Editore. L'antropologo Franco La Cecla ha ripercorso le vicende dei due piatti nazionali italiani, nel suo La pasta e la pizza, Il mulino. Infine, segnaliamo Alberto Capatti e Massimo Montanari La cucina italiana, storia di una cultura, la terza. La pasta attraversa tutto il cinema italiano del secondo dopoguerra, quando un paese sconfitto doveva misurarsi ogni giorno con la fame. Potremmo ricordare, per esempio, Miseria e nobiltà, del 1954 con Totò, ma nella memoria collettiva è rimasta soprattutto l'immagine di Alberto Sordi alle prese con gli spaghetti nel film Un americano a Roma di Steno, 1954.
Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno.